Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Alessandro Baricco, i barbari e la mutazione. Il ciclo delle lezioni di Baricco su tecnologia, barbari e mutazione. Puntata 2, la prima creazione di mutanti, il motore di ricerca Google, parte prima. Il libro di riferimento è Alessandro Baricco, i barbari, saggio sulla mutazione, Feltrinelli editore.
Non è che in quest'oretta io riesca a spiegarvi esattamente dove stiamo e cosa stiamo facendo, ma volevo soprattutto seminarvi un paesaggio di domande, che è quello che oggi è necessario per stare al mondo, secondo me, in maniera responsabile. E faccio questo incominciando dal racconto di un fenomeno che mi ha particolarmente colpito e che io continuo a pensare è particolarmente utile per capire quello che sta accadendo. All'inizio mi sono messo a studiare per quel che potevo dei gesti più o meno vecchi, più o meno antichi, in cui avevamo l'impressione, più o meno tutti, che l'avvento di una qualche trasformazione era arrivata con una sorta di violenza inaspettata a sconquassare tutto e a farci ritrovare poi vagamente rimbambiti con l'impressione che ci avevano rubato il senso più alto e nobile delle cose. Poi a un certo punto ho pensato che forse il metodo migliore era studiare direttamente qualcosa che era stato inventato già dai mutanti, qualcosa che era molto recente, non la solita storia di un gesto che conoscevamo bene e che adesso era diventato una merda, no, qualcosa che avevano costruito quei cervelli lì, o la parte del nostro cervello già mutata. Google. Google è un motore di ricerca. Il 95% degli umani nel pianeta che accende un computer lo fa per fare due operazioni. Scrivere e ricevere mail ed entrare in Google. Non stiamo studiando quindi una roba, una piccola zona della collettività in cui stanno facendo una cosa interessante, ecco questa cosa qui, l'uso dell'aperitivo nella prassi quotidiana della borghesia milanese, non è quello. Ogni giorno, quando io ho scritto il libro, ogni giorno c'erano 1 miliardo di parole cercate su Google. Significa che ogni secondo ci sono 100.000 persone, ogni secondo nel pianeta, che digitano qualcosa in Google e cercano. Una volta su 4 sono cose che riguardano sesso e pornografia, dicono quelli di Google, che è una statistica comunque che trovo abbastanza divertente. Comunque, sta di fatto che è un fenomeno che riguarda un pezzo di mondo enorme. Si potrebbe quasi dire tutto il mondo che ha un computer, che non significa tutto il computer, tutto il pianeta. Google ha poco più che di 10 anni di vita. Quindi è una creatura nuovissima. Al confronto i libri, il romanzo, il calcio sono delle vecchie. Quello è stato inventato da pochissimo tempo e può essere una spia, quindi significativa, del mondo in cui viviamo, se questo mondo ha inventato una roba del genere. Vorrei spiegarvi il più velocemente possibile cos'è che è interessante in Google. Allora, è un motore di ricerca. Credo che questo più o meno tutti sappiamo cosa significa. È un sistema che ti consente di trovare nel mare magnum delle pagine della rete, che attualmente sono 13 miliardi, le pagine che ti interessano, diciamo così. Facciamo un esempio, cerco una ricetta del risotto alla milanese, digito risotto alla milanese in Google e Google mi dà il catalogo delle pagine che parlano del risotto alla milanese. Molto utile. Senza il motore di ricerca la rete sarebbe praticamente inutile. Sarebbe un sistema abbastanza innovativo nella forma, ma molto tradizionale nel contenuto. Sarebbe come un'enorme biblioteca in cui vi dicono vada, vada, ti chiudono la porta dietro e ciao. Con i motori di ricerca, invece, quella sterminata rassegna di pagine diventa un numero più ristretto di pagine che effettivamente circolano intorno al punto che ti interessa. La funzione quindi dei motori di ricerca in genere è stata fondamentale per scatenare la rete come prassi quotidiana. Fare un motore di ricerca non è semplice e infatti quando iniziarono, ed è la preistoria della rete ma poi in realtà sono 20 anni fa, costruirono dei motori di ricerca senza neanche crederci troppo perché pensavano davvero che non fosse possibile fare quella cosa, che sono dei motori di ricerca che forse alcuni di voi ricordano le prime volte che ci è accaduto di usarli, che erano sostanzialmente motori di ricerca che non funzionavano, per capirci. Lì il problema è: come vado a trovare le pagine sul risotto tra i 13 miliardi? E fin lì bisogna dire che il problema era risolvibile, un problema quantitativo. Devo prima scaricare tutti i 13 miliardi di pagine e poi trovare un sistema che rileva la parola risotto, ad esempio. Questo è relativamente facile. La cosa veramente difficile che li bloccò e li fermò era riuscire a mettere nella prima schermata, e se vogliamo nella seconda, e al limite nella terza, le pagine web più significative relativamente al risotto alla milanese. Se no andavano in ordine alfabetico. E lì di nuovo venivi buttato in una biblioteca un pochino più piccola, e poi dicevano arrangiati, ciao, click. In tutti questi libri c'è la parola risotto, ciao. Non ne potevi uscire, era palesemente inutile entrare in quella biblioteca. Dunque il vero motore di ricerca stabilisce una gerarchia. E qui entriamo nel cerchio delle cose interessanti. C'è qualcuno che sceglie cos'è più significativo e meno significativo rispetto al risotto alla milanese, ma anche a Dio, a Baricco, a Milan. C'è qualcuno che decide cos'è più significativo e riesce a leggere tutto quello che c'è in rete e a dirti: beh, questo è il primo, secondo, terzo, quarto, quinto. Questo era il sogno. Dovettero pensare: se riusciamo a fare questo, beh, il sapere accessibile a chiunque. Questo pensiero, esattamente questo pensiero, lo ebbero in realtà due ragazzi americani, ventenni, studenti a Stanford. Studiavano informatica, erano del ramo, non è che studiavano medicina, e avevano questo pallino di riuscire a costruire il motore di ricerca funzionante, non dico perfetto, ma funzionante. Si divertivano molto a vedere quelli che allora avevano e a trovare tutte le pecche. A un certo punto ne trovarono uno che si chiamava Incotom, e se tu digitavi Incotom lui non trovava se stesso. Pensate che raffinatezza. Però anche Altavista, se vi ricordate Altavista, no? Che è stato forse uno dei primi che, soprattutto no, anche qui in Italia, è stato usato. Allora, Altavista, come quando questi due ventenni si misero a studiare il problema, come risolveva il problema la principale ditta che lo trattava? Altavista. All'inizio pensarono che una soluzione era quella di... Pensate all'ingenuità, perché è fantastico, i pionieri sono cioè, il connubio di intelligenza e di stupidità totale è sempre fantastico. Pensarono che un metodo era quello di mettere in classifica tutti i siti in cui si citava il risotto, e in che ordine? Nell'ordine dato dal numero di volte che la parola risotto era contenuta in quelle pagine. Che è un criterio, per carità. In effetti, se poi in una pagina su Leibniz c'è una metafora, dice come il risotto una volta, non è importante, mentre invece uno che fa un sito sulle ricette del risotto, per cui la parola sarà ripetuta più volte, c'era un barlume di intelligenza, ma un fondo però di babbeaggine sconfinata. E in effetti loro stessi capirono che non funzionava esattamente così. Naturalmente aveva 2000 controindicazioni, perché bastava che io scrivessi risotto, risotto, risotto 100.000 volte e poi sotto una barzelletta sporca sul risotto ed ero primo. Tenete che criterio. Oh, ci investivano una quantità di denaro che voi non avete idea, questi qua. Visto che questo sistema funzionava e non funzionava, a un certo punto ad Altavista ebbero in mente un'idea che io trovo commovente e che vi dà il senso della permanenza della vecchia civiltà, della resistenza dei pregiudizi, dell'ottusa solidità del mondo vecchio. Cioè pensarono quello che si poteva pensare all'Einaudi 30 anni fa, cioè apriamo degli uffici, gente intelligente che si legge tutte le pagine sul risotto e dice questa è migliore, questa è peggiore. E lo fecero. Perché nulla li fermava, poi sai gli investimenti, migliaia di dollari, sì, 70 persone, sì. Dopodiché non c'era un criterio, come fai a stabilire qual è il punto, qual è la pagina che è più interessante per il risotto, e poi cosa vuol dire? Poi chi è quello lì che viene lì a giudicare le pagine su Baricco qual è la migliore? Ma chi è? E poi, quando mettiamo che risolvo il problema delle pagine su Baricco, ma è tutte le altre pagine che sono uno sterminio? Cioè tutti, va risotto, lasagne, tutti studiano, leggono. Eppure, ci lavorarono. Così i due ragazzi che si chiamavano Brin e Page, che erano due cazzoni americani di quelli sempre al fast food, mai letto un libro, l'unica loro passione era fare delle specie di ritrovi semi-hippie nel cuore del deserto, che è una cosa che peraltro molto nota in America, anche molto amata, ma insomma una specie di rito giovanilistico, quella era la loro grande passione. Per il resto studiare, due cervelli pazzeschi, uno dei due matematico, cosa che tornerà molto utile nell'inventare Google, ma sostanzialmente veramente due giovinastri. E i due giovinastri pensarono: non si può andare avanti così. E come lavoro di, per noi sarebbe dottorato di ricerca, decisero di fare un motore di ricerca che funzionava. Due anni dopo partirono con quello che già allora si chiamava Google, ed oggi sono tra i 10, credo, uomini più ricchi del pianeta, o 20, non mi ricordo. Ma non lo fecero per soldi, almeno. Cioè non era, l'urgenza non era quella. Loro avevano quest'idea di mettere il sapere alla disposizione di chiunque avesse un computer gratuitamente. E oggi Google è gratis e introduce effettivamente, poi si può discutere, ma insomma effettivamente chiunque abbia un computer, con un numero medio di click che mi sembra che sia 3,65, arriva dove vuole, arriva al risotto alla milanese. Quindi ce la fecero. È molto importante, interessante per me, e vorrei che lo fosse anche per voi, capire cosa inventarono. Cioè com'è che loro risolsero il problema.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.